Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Bentornati all'ascolto di Prisma. Sempre in diretta tutti i giorni fino alle 10:30 qui su Radio Popolare. Io sono Lorenza Ghidini, con me in studio Roberto Maggioni quest'oggi. Ciao Roberto.
Ciao Lorenza, buongiorno.
Per parlare di politica, in particolare di astensione, perché anche quest'ultima tornata di comunali ha dimostrato veramente una gravissima disaffezione dell'elettorato nei confronti della scelta, no? Storicamente si diceva quando si sceglie il sindaco che è più vicino, sì, si partecipa di più.
Questa volta non è andata così e cercheremo di capire anche chi ha colpito di più questa astensione.
Ci occuperemo anche del vertice della NATO che si apre oggi a Madrid, tra l'altro fra le proteste popolari con Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Sentiremo il suo racconto, ma torneremo con lui anche su quello che è successo a Melilla, l'enclave spagnola in territorio marocchino. Venerdì scorso una strage di migranti contro cui i poliziotti inviati da Madrid hanno usato il pugno di ferro. Stavano, come sempre succede, cercando di scavalcare la cancellata, la recinzione, entrare in territorio spagnolo.
E poi chiuderemo con una storia lombarda, quella che abbiamo definito una sorta di GKN lombarda, è quella della lotta dei lavoratori della cromoplastica di Verdellino. Siamo in provincia di Bergamo, anche lì l'azienda ha cercato di portar fuori i macchinari dallo stabilimento e i lavoratori l'hanno fermata.
Parlare del tema dell'astensione e anche delle cause di queste percentuali così basse di partecipazione al voto in quest'ultima tornata elettorale, ci appoggiamo, diciamo così, all'analisi dei flussi e dei dati che ha fatto anche questa volta l'Istituto Cattaneo, ed è in diretta con noi il direttore Salvatore Vassallo. Buongiorno e bentornato a Radio Popolare, Vassallo.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Ho sotto mano il vostro report. Le prime quattro città che avete analizzato sono Monza, Alessandria, Parma e Catanzaro. A noi da queste parti ha colpito molto, per esempio, il caso di Monza, no? Dove tra il primo e il secondo turno è successo qualcosa difficile da capire. Roberto era lì quella sera, hai partecipato in qualche modo alla festa di Paolo Pilotto, che quasi non ci credevano neanche loro di aver fatto l'impresa, no? Perché hanno ribaltato completamente il risultato del primo turno. E qui l'astensione ha contato molto.
Dario Alievi era avanti di 7 punti percentuali con più di 2.500 voti. Aveva fatto anche un accordo con una lista civica, la lista civica arrivata terza nel primo turno, che gli avrebbe teoricamente potuto portare altri 2.000 voti. E invece, adesso ce lo confermerà, ce lo spiegherà meglio Salvatore Vassallo, ne ha persi quasi 3.000 di voti Dario Alievi rispetto al primo turno. Che cosa è successo a Monza, Vassallo?
Dunque, a Monza è successa una cosa non tanto diversa, anche se in misure più accentuate, di quello che abbiamo visto anche ad Alessandria e Parma, e che presumiamo sia successo in diverse città, soprattutto le più grandi, e cioè che i candidati di centrosinistra sono riusciti forse per le loro caratteristiche, per il clima che c'è in questo momento nelle città, ad attrarre voti anche in un certo senso inattesi da elettori di altri candidati, hanno portato al voto una quota più consistente dei propri elettori, mentre invece i candidati di centrodestra, e Allevi è uno di questi casi, hanno subito di più verso l'astensione, nel senso che i loro elettori del primo turno si sono astenuti di più e non hanno preso quasi niente dagli altri, hanno preso qualcosa appunto a Monza perché c'era probabilmente un accordo, ma questo non è capitato, è capitato anche meno in altri casi. E questo si vede anche considerando i flussi tra le europee del 2019 e il secondo turno, cioè cercando di capire sempre con stime che sono basate su analisi statistiche dei dati minuti, che rispetto alle europee del 2019 quelli che avevano votato per partiti di centrodestra per liste delle europee del centrodestra si sono astenuti in maniera molto più consistente di coloro i quali avevano votato per liste di centrosinistra. L'altro dato interessante è, per quanto riguarda Monza, che è sicuramente una parte della spiegazione, qui c'è una quota abbastanza consistente di quelli che nel 2019 avevano votato per i 5 Stelle, che invece che hanno votato per Pilotto, quindi dietro alla sua vittoria c'è anche questo elemento.
In generale, professore, cosa cambia fra il primo e il secondo turno? Che ragioni spingono al voto o trattengono a casa? Questo penso si possa fare un discorso generale anche al di là di Monza.
Ma guardi, in generale dipende dal rilievo che si attribuisce in generale alla politica, alle elezioni e alle elezioni comunali. Noi abbiamo visto che tendenzialmente negli ultimi anni c'è stato un astensionismo maggiore tra gli elettori di centrodestra alle amministrative. Ad esempio era stato molto forte, abbastanza netta questa tendenza, cioè di un astensionismo asimmetrico che ha colpito soprattutto l'elettorato di centrodestra nelle elezioni per le grandi città dell'ottobre dell'anno scorso. Quest'anno al primo turno c'era stato di meno, il che spiega l'equilibrio nel risultato nell'insieme del primo turno, e invece si è riproposto al secondo. Io presumo che dipenda dal fatto che ci sono anche fattori specifici, il centrodestra appare molto diviso in questa fase ed è una delle ragioni per le quali i candidati a sindaco non riescono a mobilitare tutto il loro elettorato, e anche l'abbiamo visto anche soprattutto nei casi in cui si erano già divisi al primo turno, non sono riusciti a ricomporsi al secondo. C'è questo, c'è anche forse proprio un tratto sociologico, il tipo di elettore che vota per il centrodestra, diciamo così sinteticamente, forse in maniera un po' semplificatoria, in una domenica di caldo è più attratto dell'elettore di centrosinistra dall'alternativa di prendere il fresco da altre parti piuttosto che andare a votare. C'è questa componente, ma ha una sua misura, che si accompagna in questo caso anche a un clima di maggiore motivazioni da parte degli elettori di centrosinistra, di minori motivazioni anche dovute alle divisioni interne da parte dell'elettorato centrodestra.
E in generale avete rilevato anche casi di passaggio di elettori da centrodestra a centrosinistra o da centrosinistra a centrodestra, cioè ci sono state delle invasioni tra i due campi oppure no?
No, queste sono abbastanza limitate, tranne che invece al sud, dove però la mobilità elettorale è sempre stata molto più accentuata, per di più nel caso ad esempio di Catanzaro, che è quello di cui si parla e che noi abbiamo esaminato, c'è l'ulteriore fattore, cioè che anche i candidati non erano proprio indicatori delle rispettive aree. È noto che il candidato sostenuto dal centrodestra era stato iscritto fino a poco prima al PD, quindi per esempio lì vediamo che gli elettori di Fratelli d'Italia del primo turno hanno votato in una certa quota direttamente per il candidato di centrosinistra, hanno preferito lui al candidato di centrodestra che però veniva dal centrosinistra. Quindi al sud e lo stesso si è visto a Palermo. A Palermo, a elezioni del 2019, il PD e i 5 Stelle avevano una maggioranza enorme, e tuttavia al comunale, i comunali hanno perso, perché al sud appunto c'è una forte mobilità, mentre invece in generale cioè al nord molto meno, e nel complesso devo dire queste elezioni registrano una certa continuità con gli equilibri registrati alle europee del 2019, il che rende insomma la competizione, le competizioni future potenzialmente aperte, perché tutti e due gli schieramenti hanno dimostrato che hanno un problema in alcuni casi nel tenere insieme tutto il proprio elettorato. E se tutti e due i poli, diciamo il centrodestra e il centrosinistra allargato, tengono insieme tutto il loro elettorato, più o meno si equivalgono, quindi la partita è aperta.
Ecco, però leggo nella, diciamo così, premessa al report sulle quattro città di cui stiamo parlando, che avete scritto voi del Cattaneo: la performance del campo largo in queste amministrative appare sovradimensionata a causa della consueta maggiore attenzione dedicata ai centri urbani maggiori. Che cosa significa?
Non c'è dubbio, perché un po' come alle amministrative dell'ottobre dello scorso anno, tutti siamo concentrati sui comuni più grandi per varie comprensibili ragioni, però sappiamo ormai da tempo che nei comuni più grandi c'è una propensione rispetto a quelli più piccoli maggiore a votare per il centro-sinistra, per varie motivazioni che riguardano la composizione sociale, il sistema di relazioni che si instaurano nei grandi centri, e quindi ogni volta i titoli sono ha vinto il centro-sinistra. Poi se si fanno i conti complessivi ci si accorge che l'equilibrio è stato molto maggiore, e per di più noi non sappiamo quasi nulla, anzi nulla, di quello che succede nei comuni sotto i 15.000 abitanti, perché in quel caso non ci sono liste di partito, perché ogni candidato sindaco può presentare una sola lista. Le denominazioni delle liste sono così evocative più degli interessi del territorio che dei partiti, quindi non sappiamo come contarli questi risultati, però sappiamo che tendenzialmente le elezioni politiche o regionali o europee nei comuni più piccoli e periferici tende ad esserci addirittura una maggioranza invertita rispetto a quella che di solito si trova nelle grandi città della medesima regione. Per dire, a Milano, come è noto, tende a vincere il centro-sinistra, ma nella Lombardia, considerando tutta la regione, accade esattamente il contrario.
Eh sì, considerazioni da tenere a mente pensando alle prossime regionali qui in Lombardia del 2023. Grazie Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, restiamo sul tema dell'astensione e parliamo di come sia legata anche a fattori socio-economici. Insieme a Filippo Barbera, docente di sociologia economica all'Università di Torino, editorialista del Mulino e del Manifesto. Buongiorno professor Barbera, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ho letto una sua analisi di qualche anno fa, ma insomma vedendo le percentuali dell'astensione viene da pensare che questa analisi sia più che mai valida, che associava appunto questa alta percentuale di elettori ed elettrici che sono rimasti a casa al tema delle disuguaglianze di reddito. Ci spiega meglio?
Sì, le analisi mostrano effettivamente questo, che il cosiddetto partito degli astenuti, che tra l'altro è una locuzione che dovremmo abbandonare, perché non è un partito, un blocco unico, omogeneo, che si muove secondo indicazioni, è una formula giornalistica, ma che dal punto di vista, diciamo così, analitico e di corrispondenza rispetto a quello che succede, non rende giustizia del fenomeno. Però, ecco, al netto di questo, è vero che l'astensionismo è fortemente correlato, in particolare nelle grandi città a cui si faceva riferimento prima, a condizioni socio-economiche, in particolare di reddito o di zona di residenza, di valore immobiliare. Quindi è un, come dire, l'astensionismo è un, avendo appunto, essendo così correlato a disuguaglianze socio-economiche ed essendo in crescita negli ultimi anni, da un bel po' di anni, contribuisce anche alle disuguaglianze politiche, ecco, perché non si distribuisce casualmente nella popolazione, no? E quindi impedisce, rende difficile a particolari strati della popolazione italiana esprimere le proprie preferenze e sentirsi rappresentata dalla classe dirigente, dalla classe politica. Ecco.
C'è una differenza tra astensione di centrodestra e astensione di centrosinistra?
Ecco, questa è una delle differenze che andrebbe introdotta quando si parla di astensionismo, appunto evitando la trappola del cosiddetto partito degli astenuti. Ci sono sicuramente differenze. È interessante secondo me notare che c'è un astensionismo che riguarda poi il corpo grosso, diciamo, del cosiddetto partito degli astenuti, che è causato dalla crisi dei partiti, dalla sfiducia nella classe politica, dalla sfiducia nelle istituzioni, e che nell'astenersi manda appunto un segnale di sfiducia verso, diciamo così, verso appunto la classe dirigente, la classe politica e le istituzioni, con orientamenti spesso di centrodestra. C'è poi però un astensionismo, se vogliamo, paradossalmente, che è generato da un eccesso di fiducia nella politica che non trova riscontro nell'offerta politica. Questo è il tema, no? Cioè, c'è una parte di astenuti che si astiene non perché non si fida della politica, ma perché si fida troppo della politica e non trova nell'offerta politica ciò che sta cercando, e quindi esprime la propria vocazione, partecipazione, energia politica in altri ambiti. Ecco. E questo è piuttosto importante, questa differenziazione. Possiamo caratterizzarlo, catalogarlo, diciamo così, abbastanza in modo grossolano, ma non così lontano dal vero, come lei diceva, astensionismo di centrodestra e astensionismo di centrosinistra, o anche di sinistra radicale. Ecco. Perché insomma, le percentuali di astenuti sono ormai così, così rilevanti che appunto all'interno si trovano questi diversi mondi, che sono però mossi da meccanismi diversi. Ecco. E c'è una parte dell'astensionismo che è difficilmente recuperabile. Ecco. C'è una parte degli elettori che si astiene, che anche se cambiasse l'offerta politica non tornerebbe al voto, ma c'è una parte che invece tornerebbe, diciamo, ecco. Questo direi come quadro generale.
E invece, professore, quelli che votano per i partiti di governo, chi sono dal punto di vista, che elettori sono dal punto di vista socio-economico?
Lo sappiamo, nelle grandi città esiste ma questo anche in generale a livello di territorio, esiste un cleavage, una dinamica spaziale che si è strutturata, ristrutturata fortemente negli ultimi anni, che genera le cosiddette mappe del voto, no? Insomma, il voto ha ripreso una forte configurazione spaziale che nelle grandi città segue le dinamiche centro-periferia, è correlata, come dicevo, ai valori immobiliari, alle disuguaglianze di reddito, alle disuguaglianze economiche in generale. Nel territorio, sia quello nazionale nel nostro paese, ma anche guardando i casi europei, ma guardando anche la stessa Brexit o al caso, guardando anche gli Stati Uniti, colpisce questa dinamica spaziale, si struttura seguendo quelle che Andrés Rodríguez Pozo ha chiamato i luoghi che non contano, cioè luoghi una volta relativamente prosperi in termini di reddito, di crescita, di posti di lavoro, che sono declinati nel tempo. E il tema è il tema del declino, cioè l'astensionismo o il voto di protesta, il voto anti-establishment, che si può esprimere anche attraverso il non voto, appunto. Si struttura, caratterizza non tanto i luoghi più poveri, ma quelli che si sono più impoveriti, ecco, no? Cioè conta aver perso quello status che era legato a un certo tipo di produzione industriale, la presenza di una classe di lavoratori radicata e rappresentata dai partiti, ecco. Quando questi fattori vengono meno si generano queste dinamiche di tipo o legate a un voto di protesta o legate al non voto, che in città seguono la dinamica centro-periferia, a livello territoriale seguono la configurazione di quelli che appunto Pozo ha chiamato i luoghi che non contano, no? Sono luoghi che patiscono disuguaglianze di riconoscimento, possiamo dire, cioè luoghi dove vivono persone che hanno priorità, stili di vita, obiettivi, che non vedono e non sentono appunto riconosciuti dal modo di funzionare tipico delle istituzioni, le regole. Pensiamo al disegno dei collegi elettorali e pensiamo nel nostro paese al caso, ad esempio, delle aree interne cosiddette o delle aree montane. Non sono rappresentate queste aree perché il disegno dei collegi elettorali che mette insieme, diciamo così, aree a bassa demografia ad aree ad alta densità demografica, come le città, le unisce. Ecco, le città si mangiano questi territori nel voto.
Se non si accorcia questa distanza sociale, l'astensione è destinata persino ad aumentare.
Sì, perché l'astensione è fortemente legata alla crisi dei partiti, quindi all'incapacità, alla difficoltà delle istituzioni, delle organizzazioni partitiche e delle istituzioni intermedie anche, cioè quelle istituzioni più prossime ai cittadini, di rappresentare le loro preferenze, di formarle anche, perché poi i partiti e le istituzioni non sono solo dei veicoli di preferenze pregresse, contribuiscono a formarle, a educarle, a plasmarle. Ecco, quindi è sostanzialmente corretto, diciamo, il ragionamento di chi ritiene la crisi, la crescita dell'astensionismo come uno dei sintomi
di una crisi sociale.
Di una crisi, sì,
grazie,
esatto.
Filippo Barbera, grazie mille.
Vi ringrazio, grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Arrivederci, professore. Filippo Barbera, docente di sociologia economica all'Università di Torino, nonché editorialista del Mulino e del Manifesto. Poi ci sono anche quelle figure che, al primo turno, quando c'erano le liste, le preferenze, che invece attraggono, figure interessanti, figure nuove, no? Nelle città che attraggono gli elettori e le elettrici. Il caso più clamoroso a Verona è stato quello di Veronica Atizogbe, italiana di seconda generazione, 28 anni. Che è stata la più votata per il Consiglio Comunale e in quanto tale presiederà la prima seduta fra pochi giorni. Massimo Alberti l'ha intervistata.
Sono molto emozionata perché appunto è un risultato anche un po' inedito, inaspettato, e sono ancora, diciamo, nel mood dei festeggiamenti. In ogni caso sicuramente una grande responsabilità, ma allo stesso tempo sono molto contenta che appunto ci sia questa possibilità, anche per una serie di messaggi che lancio. E
c'è anche la forte consapevolezza della portata simbolica che avrà questo,
certo,
consiglio comunale in una città come Verona.
Soprattutto per questo.
Se l'aspettava, quando avete fondato l'associazione Afroveronesi, di arrivare qui?
Sostanzialmente no, nel senso che ho iniziato questo percorso principalmente per dare una mano, perché credevo appunto nelle idee di Damiano Tombasi e quindi volevo contribuire nel mio piccolo. Sicuramente quando abbiamo fondato, perché sono una delle fondatrici, poi ci sono altre due miei compagni di questo percorso, che sono Wendy Baunga e Charlene Panza, non pensavamo minimamente di questo percorso, soprattutto nella nostra città. Questa è sicuramente quasi impensabile, un sogno, e allo stesso tempo comunque vuol dire tanto, è un segnale di un cambiamento, ma non soltanto per quello che rappresentiamo, ma anche per il fatto che comunque, essendo per lo più nati e cresciuti a Verona, abbiamo come tutti la dedizione per la nostra città e la voglia di poter contribuire e migliorare al meglio per renderla una città, insomma, il più possibile vivibile per tutti e tutte.
Chi sono oggi i giovani e le giovani veronesi? C'è una divisione tra 2G, giovani migranti?
No, non credo, anzi penso che abbiamo le stesse difficoltà, le stesse esigenze. L'unica magari situazione o comunque che si può presentare è il fatto che abbiamo dietro un bagaglio, soprattutto quello di esperienze, di storie dei nostri genitori, quindi un bagaglio migratorio, ma che alla fine non abbiamo compiuto noi direttamente. Siamo allo stesso tempo veronesi, e per chi ha avuto la possibilità di conoscere attraverso i genitori, piuttosto che andando nel paese di origine, anche insomma la parte che rappresento. Io nel mio caso mi sento di definirmi italo-togolese e quindi sono anche fiera di questo, proprio perché ho avuto la possibilità di poter andare nel paese di origine, ma soprattutto perché la vedo come una ricchezza per me, il fatto di poter inglobare diversi mondi in un'unica persona, è quello che magari si può riscontrare, che si riscontrava spesso ancora quando io andavo a scuola, ma penso che la situazione sia molto più migliorata. Erano gli insegnanti che magari ci facevano notare queste differenze, piuttosto che gli adulti. però sostanzialmente le esigenze sono quelle, quindi le istanze anche, per cui a maggior ragione la responsabilità la sento principalmente proprio per essere una giovane donna.
In questi anni l'ho mai sentito il razzismo per il colore della sua pelle? L'hanno mai fatta sentire non veronese?
Ah sì, sostanzialmente in molti ambiti, in molte situazioni sono accaduti e accadono, ma questo indipendentemente da Verona. In realtà sto facendo un viaggio di consapevolezza anch'io, perché mi accade spesso magari che entro in uno spazio e magari non mi si rivolge in italiano. Ci sono situazioni in cui magari riesco a andare oltre, quindi a sorridere, a far capire all'interlocutore che ok, sì, porto un colore importante, il colore sono nera, ma ciò non significa che per forza di cose non sono veronese o non sono italiana. Allo stesso tempo vedo che si sta verificando un cambiamento e la prova insomma è stata comunque essere eletta con tanti voti, non mi possono vedere come una rappresentazione. Allora, io ho esordito in un'intervista che mi era stata fatta, che appunto non sapevo chi fossero i miei lettori, e mi è dispiaciuto tantissimo, ma in realtà poi molti di queste persone mi hanno contattata, che andando a votare al mio seggio, fermarmi, sono state veramente tante persone che mi hanno detto che appunto mi avevano votata e queste persone erano completamente diverse dal mio immaginario, perché sostanzialmente io pensavo di poter arrivare soprattutto ai giovani, alle donne, alle persone di seconda generazione, alle comunità che poi alla fine in qualche modo rappresento, ma invece penso che sia un gruppo di elettorato molto eterogeneo e mi fa dire che probabilmente siamo sempre abituati a sentire raccontare Verona in un modo, ma in realtà Verona è anche altro.
Beh, sicuramente per una città come Verona una ragazza nera a presiedere la prima seduta del Consiglio Comunale è veramente...
Non è male.
È veramente qualcosa di notevole, come notevole la vittoria di Damiano Tommasi, che diciamoci la verità non se l'aspettava praticamente nessuno.
Due grosse belle sorprese da Verona, sì.
Veronica Atizogbe, questo è il suo nome. E grazie a Massimo Alberti per l'intervista. Noi diamo la linea al giornale radio, torniamo subito dopo, parleremo della guerra in Ucraina, in particolare delle decisioni che verranno prese nelle prossime ore al vertice della NATO che si tiene a Madrid.
So I'd have a story to tell. Once I cut off my arm, I sewed it back on all wrong. Now I don't have to bend to reach the bottom shelf when I need a story to tell. You behind with a story to tell.
Sono le 9:37 minuti, siete di nuovo all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. Dopo la pausa del giornale radio, quest'oggi comincia a Madrid il vertice della NATO. Naturalmente sarà in larghissima parte dedicato alla crisi ucraina. E di questo parliamo con la nostra prossima ospite, che è Alessia De Luca, ricercatrice dell'ISPI, esperta di relazioni transatlantiche. Benvenuta e buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, una delle decisioni che sembrano imminenti al vertice è un aumento veramente importante di 7 volte, oltre 7 volte, delle forze di pronto intervento schierate dalla NATO ai confini con la Russia. Parliamo di un aumento quindi da 40.000 uomini a 300.000 circa, se sono ben informata. Che cosa significa questa mossa? In risposta a che cosa e quali sono le dinamiche all'interno della NATO che portano a una decisione? Insomma, Mosca ha già commentato, evidentemente non aiuterà.
Sì, questa è una decisione che è stata annunciata ieri dal segretario generale Stoltenberg, che traduce in effetti un po' l'urgenza con la quale ci si incontra a Madrid in questi giorni. Quello della NATO è un vertice molto atteso, anche perché alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina, chiaramente gli obiettivi strategici che poi saranno delineati nello strategic concept che sarà appunto varato in questo vertice tradurranno quelle che sono le mutate esigenze e gli obiettivi per i prossimi 10 anni circa dell'alleanza. È evidente, come dicevo, che l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina ha completamente modificato, stravolto, oserei dire, quelle che sono le posizioni anche della NATO. Un anno e mezzo fa, 2 anni fa, il presidente francese Emmanuel Macron ne aveva parlato come di un'organizzazione in coma, e evidentemente invece in questo momento le cose sono completamente modificate da quanto sta accadendo in Ucraina. Abbiamo visto che ci sono paesi che vogliono aderire, la Finlandia e la Svezia, questo sarà un altro dei temi all'ordine del giorno. Quindi questo vertice in qualche modo orienterà quelle che sono le decisioni dell'alleanza dei paesi NATO per i prossimi 10 anni e lo stanziamento di nuovi uomini e truppe e armamenti nei confronti di quello che fino ancora all'ultimo, diciamo, grande vertice, appunto, di 10 anni fa, era considerato un partner strategico, oggi invece è considerata la principale minaccia strategica agli equilibri europei, quindi la Russia.
E come cambierà la strategia della NATO quindi nei prossimi 10 anni, oltre che appunto con questi 300.000 soldati in più? Ecco, quali saranno gli obiettivi che la NATO si porrà per il prossimo decennio?
Ma sicuramente quello nei confronti della Russia e nei confronti, diciamo, della tutela dei paesi che in qualche modo segnano il confine tra NATO e Federazione Russa è un tema molto sensibile, cosa che fino all'altro ieri era sentita, ma fino a un certo punto questo vertice che si sta per tenere appunto a Madrid avrebbe dovuto occuparsi principalmente di questioni relative al quadrante meridionale della NATO, quindi principalmente relative al Mediterraneo, anche al Nord Africa, la minaccia del terrorismo, dell'instabilità, che non sono temi che verranno stralciati completamente dall'incontro, se ne continuerà a parlare. La Spagna, per esempio, che appunto è ospite del vertice, ha riportato anche il tema della presenza dei militari, dei contractor della Wagner, che è un'agenzia appunto di contractor russa, ma di cui il governo di Mosca dice di non rispondere in quanto organizzazione privata. Ha riportato, dicevo, il tema dell'instabilità in qualche modo determinata dalla presenza di contractor russi nel continente africano al centro del vertice. Quindi sicuramente è un incontro che in qualche modo riorienterà gli equilibri della NATO, che in un primo momento dovevano essere mirati soprattutto sul quadrante meridionale, quindi del Mediterraneo allargato, diciamo così, e che adesso ritornano a vedere nella centro ed est Europa un settore fondamentale per i prossimi 10 anni nel confronto con Mosca.
Ecco, c'è anche un'altra notizia interessante di queste ore in cui si è tenuto il vertice dei G7 in Germania. Gli Stati Uniti, il presidente Biden ha annunciato che manderanno radar e sistemi missilistici a media e lunga gittata in aiuto agli ucraini per questa guerra. Di che cosa stiamo parlando? Che sistemi sono e che differenza possono fare, secondo lei?
Allora, dall'inizio del conflitto il governo di Kiev ha sempre chiesto armamenti più determinanti, diciamo, per orientare, diciamo, per arrivare alla vittoria, diciamo, di questo conflitto con la Russia. Ogni armamento in più che viene fornito quindi alla resistenza ucraina è considerato un passo avanti, diciamo così, da parte del governo di Kiev, ed è qualcosa che però spaventa in qualche modo invece l'alleanza occidentale. Questi nuovi missili sono un tipo di armamento più potente rispetto a quelli che ha avuto finora in dotazione la resistenza ucraina, ma in un momento che è considerato determinante per le sorti del conflitto. Da settimane ormai le organizzazioni di intelligence occidentali stanno dicendo che quello che accadrà nel Donbass in queste settimane sarà determinante per orientare gli equilibri della guerra, e in effetti bisogna ammettere che da qualche settimana a questa parte la resistenza ucraina sta soffrendo un po' l'avanzata russa, che in un primo momento era stata osteggiata, era stata diciamo messa in difficoltà da una inattesa capacità degli ucraini di resistere all'avanzata sul terreno, ma che da quando invece ha cominciato a concentrarsi appunto soltanto su un settore, che è quello tra il Donbass e appunto il corridoio che porta verso la Crimea, quindi la parte sud orientale, diciamo, del paese, sta mettendo a segno degli avanzamenti significativi. Non è quindi un caso che in questo momento gli Stati Uniti abbiano deciso di concedere al governo di Kiev un tipo di armi più potenti che possono determinare comunque una situazione di riequilibrio in, appunto in, sul campo.
C'è un'altra questione che può incidere, mutare gli equilibri: la richiesta di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia. Fino ad oggi sappiamo c'è stato il veto della Turchia, del presidente turco Erdogan. E come andrà a finire questa questione?
La richiesta della Svezia e della Finlandia è un altro di quei mutamenti diciamo storici che l'invasione russa in Ucraina ha determinato. Sono due paesi che per anni avevano mantenuto una neutralità, una cosiddetta neutralità strategica, e che invece sono corse in qualche modo a chiedere l'adesione alla NATO dopo il 24 febbraio. Richiesta che è stata subito accolta dai paesi dell'alleanza, con l'eccezione della Turchia, che ha cominciato a porre diciamo delle obiezioni e delle difficoltà. In questo vertice questo sarà uno degli altri grandi temi in discussione, probabilmente con qualche ritardo rispetto a quello che si aspettava inizialmente, ma probabilmente la richiesta appunto di Svezia e Finlandia di aderire anche loro all'alleanza NATO sarà in qualche modo accettata. Molti osservatori notano nell'atteggiamento da parte del presidente turco Erdogan nel voler ritardare, appunto nel porre obiezioni al loro ingresso, più un calcolo strategico per degli interessi appunto turchi che non una vera obiezione di fondo motivata. Quindi probabilmente anche la questione dell'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO è una questione che sarà risolta, se non in questo vertice, nei prossimi incontri, ma comunque sui quali io vedo la strada abbastanza spianata.
Quindi ecco, non è detto che il via libera possa arrivare in questo
non
vertice
è detto che il via
nei prossimi
libera.
Tre giorni?
Esatto, non è detto che il via libera arrivi subito, ma dovrebbe essere un argomento diciamo sul quale si troverà in qualche modo una quadratura del cerchio.
Grazie ad Alessia De Luca, ricercatrice dell'ISPI, esperta di relazioni transatlantiche. Buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi.
Vi abbiamo spesso in questi anni raccontato la Russia di Putin con l'aiuto di Francesca Mereu, una bravissima giornalista che da Mosca ha lungamente collaborato con Radio Popolare per poi trasferirsi negli Stati Uniti e raccontarci con passione anche quelli, in special modo uno stato molto particolare come l'Alabama, dove era andata a vivere. Francesca Mereu è morta nei giorni scorsi, la notizia ci è arrivata ieri, noi naturalmente facciamo le condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, e questa mattina qui a Prisma la vogliamo ricordare con una intervista in cui ci raccontava del suo libro del 2018 che si intitola Il grande saccheggio, da zar Boris alla presa di potere di Putin. Diario di una democrazia mancata. Sentiamo Francesca Mereu.
Nel mio libro racconto la storia della Russia, cioè dal crollo dell'Unione Sovietica alla presa di potere di Putin. Soprattutto negli anni 90 è avvenuto il grande saccheggio di questo paese, quando poche persone ben ammanicate col potere si sono impossessate di tutti dei beni, insomma di tutte le ricchezze del paese che appartenevano al popolo. E per questo lo chiamo il grande saccheggio, perché la maggior parte dei russi ha perso tutto quello che aveva nel giro di pochi mesi dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Il popolo, il 99% dei russi, ha perso tutti i risparmi, mentre pochissime persone si sono arricchite.
Per molti russi il ricordo della democrazia, quindi dopo il crollo del muro di Berlino, è sinonimo di miseria, di fame e di freddo soprattutto.
I russi, tanti sognavano la democrazia, pensavano che il capitalismo fosse il paradiso, poi invece hanno provato gli anni 90 e gli anni 90 sono stati veramente stressanti per tanti russi. Immaginati che in un giorno, per esempio io parlo di mio nonno, della mia famiglia russa, che in un giorno ha perso tutti i risparmi di una vita, uno stipendio che prima ti permetteva di vivere una vita dignitosa è diventato l'equivalente di $8, ossia un chilo di formaggio e del salame scadente. In Russia, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è aumentata tantissimo la criminalità, infatti tanti chiamano la rivoluzione capitalista come rivoluzione criminale. Tutte queste cose vengono associate con la democrazia e con i cosiddetti democratici, cioè diciamo gli uomini dell'entourage di Yeltsin che avevano ideato il piano per portare il paese dal comunismo al capitalismo. Cioè la democrazia ha acquisito un significato negativo, cioè criminalità, povertà, eccetera. Tutto questo per i russi è democrazia.
Riusciamo a fare una fotografia della mafia oggi in Russia?
Allora, in Russia la mafia classica, diciamo stile italiano, è diciamo molto debole in questo momento. È stata sostituita dagli uomini del potere, cioè dagli uomini di Putin, del presidente eletto. E come è successo? Piano piano in Russia, da quando Putin è salito al potere, se prima negli anni 90 c'erano gli uomini della mafia, di solito la mafia cecena, giravano a Mosca con le giacche color lampone, che era come una divisa che li distingueva, poi avevano queste collanone enormi di...
Avevano
d'oro,
una loro uniforme quasi, erano facilmente identificabili anche.
Sì, 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 e poi avevano la Mercedes 600, sì, erano identificabili, no? E c'era questa mafia, diciamo, classica. Era una mafia che chiedeva ovviamente il pizzo, che ogni attività che veniva aperta a Mosca veniva visitata dalla cosiddetta Kriscia. Kriscia in russo vuol dire tetto e il tetto vuol dire mafia, no? Per cui bisognava pagare alla Kriscia. Adesso la Kriscia bisogna pagarla agli ex agenti del KGB, che ora ha cambiato nome, si chiama FSB, per cui sono persone, oppure alla milizia, alla polizia, sono persone legate in qualche modo al potere. A Mosca basta aprire una piccola attività, un piccolo negozio, una fabbrica, eccetera, e subito ti arriva o il poliziotto o l'agente dell'FSB che ti chiede il pizzo. Cioè, come funziona? Alcune fabbriche, per esempio, danno agli agenti dell'FSB una percentuale del loro business e questi agiscono da intermediari, cioè tra questa fabbrica e il potere, cioè fanno in modo che questo business non abbia problemi. Quali potrebbero essere i problemi? Ispezioni da parte degli ispettori antincendio oppure dal fisco. Pertanto gli uomini d'affari, gli imprenditori pagano. E questo, diciamo, è il nuovo volto della mafia russa, una mafia di Stato che garantisce anche protezione e lealtà al potere.
E come vi dicevo, ci ha raccontato poi Francesca anche l'Alabama, dove si era trasferita a vivere dopo Mosca. Sentiamo ancora la sua voce.
È impossibile vivere a Birmingham in Alabama, nel profondo sud americano, e non innamorarsi del blues, la musica testimone della storia crudele di questa parte d'America. Musica e poesia al blues che esprimono sentimenti così forti che ascoltandolo sembra di sentire il sapore del fango del delta del Mississippi, l'odore del sudore dei raccoglitori di cotone e la fatica degli operai nei cantieri delle ferrovie. You Le origini del blues si perdono nella notte dei tempi. Questa musica piantò il suo seme all'inizio dell'olocausto africano, o quando, a partire dal 1500, donne e uomini liberi dal colore di pelle nero si ritrovarono sbattuti nelle zone costiere del loro paese. Aspettavano l'arrivo di navi di tutte le bandiere che li avrebbero portati a morire lungo il tragitto o nelle piantagioni e nelle miniere del Nuovo Mondo. In Africa avrebbero lasciato non solo tradizioni, lingue e religione, ma anche la libertà e la dignità di esseri umani.
Io so che segui il blues, ti occupi di musica. Ecco, il blues di solito descrive la condizione dei cittadini afroamericani oggi nei testi della musica blues. Di quali temi si parla?
Guarda, il tema del razzismo sistemico è presente sia nei blues classici che nei blues di ora. Ora diciamo più che altro magari i nuovi musicisti, i nuovi compositori parlano dei problemi che hanno al lavoro o di quando vengono fermati dalla polizia. E il blues classico invece parlava proprio, sai, del rapporto dello schiavo padrone oppure del nero durante la segregazione. Comunque il blues è una musica che da sempre aiuta il popolo afroamericano a superare, insomma, la vita in un paese dove sono veramente e continuano a essere cittadini di seconda categoria. Basta pensare, per esempio, la polizia: se uno va in un sobborgo bianco non vede una macchina della polizia, o se c'è, la macchina della polizia è lì per proteggere i residenti. In un quartiere nero la polizia è una presenza costante e l'uomo nero, soprattutto l'uomo, non la donna, viene fermato anche 2-3 volte al giorno vicino casa, gli viene chiesto dove vai, perché, cosa hai in macchina, eccetera. Per cui tutte queste cose ovviamente si riflettono anche nella musica. Every day I have the blues. Come on y'all, get with me now. Every day, yeah. Every day I have the blues. When you see me worry, baby, it's you I hate to lose.
Le 10 e un minuto, siete sempre all'ascolto di Prisma. Ci colleghiamo adesso con Madrid, la Spagna. Saluto il nostro Giulio Maria Piantadosi. Buongiorno Giulio.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ti abbiamo chiamato perché venerdì c'è stata l'ennesima strage di migranti alle porte con l'Europa nell'exclave di Melilla, quindi in Marocco. Melilla è territorio spagnolo. Però volevamo farti anche una domanda su quanto sta succedendo oggi a Madrid, perché stavamo parlando pochi minuti fa del vertice della NATO che nei prossimi 3 giorni, da oggi, si svolge in città. Abbiamo letto di una città blindatissima. Com'è la situazione, il clima?
Beh, pensate che sono chiusi anche i musei, il Museo del Prado, il Reina Sofia. Diciamo che Madrid vive una situazione eccezionale, perché vedrà i capi di Stato non solo dei 30 paesi della NATO, alle 3 arriverà Joe Biden, ma anche degli alleati asiatici, quindi Canada, Giappone, e questo ha influito anche sul calendario delle proteste, e a influire c'è stato anche il fatto che la Spagna è governata da un esecutivo di centro-sinistra, a cui partecipa anche con ministri Podemos, che è stato il principale movimento impulsore delle proteste degli anni scorsi. E quindi diciamo che c'è stata una tregua tra le due parti del governo. I ministri di Podemos hanno boicottato il vertice, però in cambio hanno evitato di esprimere pubblicamente il loro dissenso. Ricordiamoci, Podemos organizzò una conferenza europea per la pace pochi mesi fa, e questo ha avuto un impatto anche sulle proteste, che sono state un po' in tono minore rispetto ad altri controvertici. E la maggior parte, tutte, sono state fatte la settimana scorsa. Venerdì c'è stato un controvertice dove si è dibattuto, ma non c'è stato Podemos, e sabato c'è stata una manifestazione a cui Podemos ha invitato a partecipare, ma non ha partecipato. E poi Melilla, il caso di Melilla, della strage di Melilla, si lega con il vertice della OTAN, perché Pedro Sánchez è l'impulsore di una proposta che vede la frontiera sud al centro del dibattito, se non al centro, perlomeno che entri nel dibattito la frontiera sud di questo vertice di oggi della NATO. Cosa vuole in sostanza Sánchez? Vuole che la NATO si faccia anche carico di difendere la frontiera, e in questo caso per frontiera intendiamo Ceuta e Melilla, proprio le due città spagnole sulla costa del Marocco. Per ora Sánchez non vuole che lì vadano i soldati, ma vuole un impegno politico della NATO. Perché? Perché dice Sánchez, anche questo è un fianco debole dell'organizzazione della NATO, e quindi deve prenderne parte. Poi Sánchez ha accusato, e c'è stata grande polemica anche con l'ONG che appoggiano e che aiutano i migranti, perché Sánchez ha accusato il traffico e la mafia delle mafie che gestiscono l'immigrazione illegale, provocando anche un certo stupore, perché pensiamo che Sánchez è il premier che nel 2018 accolse l'Aquarius, quindi quei centinaia di migranti che stavano nel Mediterraneo senza un porto, in condizioni estreme, e oggi, quasi quattro anni dopo, ci troviamo un premier che fa della sicurezza, della lotta all'immigrazione, un cavallo di battaglia da portare persino in un vertice militare come quello della NATO.
Ecco, Pedro Sánchez, appunto, come dicevi tu, ha accusato le mafie del traffico di uomini, no? Per quello che ha definito un assalto violento e organizzato all'integrità territoriale della Spagna, e lui stesso ha mandato i poliziotti sostanzialmente dando ordine da Madrid, no? Per reprimere questo tentativo di ingresso.
Realmente quello che è successo il venerdì scorso, 1200 migranti hanno provato a saltare la rete di filo spinato che circonda la città di Melilla sulle coste del Marocco, nella parte più interna del Mediterraneo. Hanno provato a saltare in una zona chiamata il quartiere cinese, dove è molto più difficile, è meno protetta dalle guardie, dai corpi di frontiera spagnoli, e lì sono intervenuti la polizia marocchina, che ha agito con una forza e violenza inaudita, almeno secondo le testimonianze delle organizzazioni umanitarie marocchine. Questa forte reazione della polizia marocchina ha provocato una calca, un ammassamento in cui si parla adesso di 37 migranti, sono rimasti schiacciati e quindi in un fosso vicino a questa rete, quindi sono morti soffocati sostanzialmente. Le ONG e i migranti che sono usciti a saltare hanno anche denunciato la violenza, i colpi di pistola verso i piedi, le gambe dei migranti che provavano a saltare. Da parte loro la polizia marocchina si difende dicendo che i migranti che provano a saltare il muro e il confine sono oggi, quelli, rispetto al passato, sono armati di uncini di ferro, di bastoni, e quindi paventano quindi una situazione molto più violenta rispetto agli anni scorsi. Che cosa è successo? Ci sono alcune foto terribili, una per esempio di una scarpa da ginnastica usata con la punta rotta e tutta insanguinata, testimonianza forse appunto di una calca, di uno sparo di pistola, non si sa, non si capisce, ma è proprio un'immagine forte, durissima di quello che sta succedendo nella frontiera, perché la Spagna è tornata a lasciare al Marocco la gestione della situazione della frontiera, sud, dopo anni di tensione tra questi due paesi, proprio perché la Spagna aveva appoggiato negli ultimi anni con più forza il movimento del Sahara occidentale, un movimento che per il Marocco è un movimento terrorista.
Quindi adesso la strategia del governo Sanchez è una strategia, come dire, fatta di respingimenti e poco altro, o c'è anche dell'altro?
Poco altro, in questo momento c'è poco altro, infatti Podemos ha chiesto una commissione di indagine parlamentare sui fatti di Melilla. Bisogna capire quello che sta succedendo nell'ottica, un'ottica più grande, un'ottica del Mediterraneo, perché probabilmente gli ascoltatori sapranno che l'Algeria e il Marocco non sono due paesi che pur essendo vicini non sono alleati, al contrario, è proprio per la causa del Sahara occidentale, questa ex colonia spagnola sul Marocco, che l'Algeria appoggia e che il Marocco considera il suo territorio. La Spagna adesso si trova in mezzo a questa contesa tra questi due paesi, ma il rafforzamento, la firma nei mesi scorsi di un patto, di un rafforzamento dell'amicizia tra il Marocco e la Spagna ha provocato una ripercussione da parte dell'Algeria, che sta tagliando il gas alla Spagna, favorendo le esportazioni verso l'Italia. Quindi dobbiamo leggere tutto quello che succede nella frontiera sud tra il Marocco e la Spagna, e quindi anche con la questione dei migranti, in un'ottica un po' più grande, che ha a che vedere anche con quello che sta succedendo sul fronte ucraino e quindi sul problema energetico, perché la partita adesso, per esempio, l'Algeria, che secondo il Marocco, secondo la Spagna, favorisce il transito di questi migranti verso la città di Melilla, che è vicina, diciamo, al confine con l'Algeria. E un ultimo dato che io credo che è importante dare agli ascoltatori è che la maggior parte di questi migranti provengono dal Sudan. Quindi un viaggio molto grande, molto difficile, attraverso tutta l'Africa del Nord, evitando le coste della Libia per la situazione ormai difficile, quasi fuori controllo nel paese.
Grazie Giulio, buon lavoro e a risentirci presto.
A presto, arrivederci.
Grazie a Giulio Maria Piantadosi in diretta da Madrid.
Drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Pain was built into his body, heart so.
Sticking to me, and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows, where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever. At the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever.
L'abbiamo definita la GKN Lombarda, la Maier Cromoplastica di Verdellino. Siamo in provincia di Bergamo. Da giorni c'è uno sciopero a oltranza dei lavoratori e un presidio permanente fuori dall'azienda. Perché? Perché stanno protestando i lavoratori contro il trasferimento dei macchinari. L'azienda ha cercato di portarli via dalla fabbrica e perché il futuro ovviamente per loro diventa sempre più incerto, il loro e quello di tutto lo stabilimento. Lì abbiamo mandato Luca Parena. Buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno Roberto, siamo appunto come dicevi a Verdellino, che è a una quindicina di chilometri da Bergamo, e siamo in questa grande area industriale, perché una volta scesi dall'autostrada in pratica si trovano sempre solo fabbriche con il tratto di strada che congiunge l'autostrada a questa fabbrica, la Maier Cromoplastica, come dicevi in sede di presentazione. E qua fuori all'ingresso ci sono una ventina di operai e operaie in presidio, come dicevi, permanente da alcuni giorni, in particolare da giovedì scorso, ma adesso ci faremo spiegare bene da loro. E ci sono sedie, tavolini da campeggio, un paio di gazebo della CGIL, perché ci sono tutte le bandiere dei sindacati, in particolare metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL. C'è anche una tenda montata diciamo negli stalli di parcheggio qua accanto, dove immaginiamo abbiano anche trascorso la notte in questi ultimi giorni. E raccontiamo un po' la situazione difficile che stanno vivendo questi operai e queste operaie. Si tratta di una fabbrica a maggioranza femminile di dipendenti. Abbiamo qui con noi alcune rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici. Marzia Giannuzzi della FIOM CGIL, buongiorno Marzia.
Buongiorno.
A cui chiederei di raccontarci un po', quindi, nei giorni scorsi che cosa è successo qui alla Maier Cromoplastica. In pratica una mattina, che cosa è accaduto da parte della proprietà?
Allora, due domeniche fa abbiamo ricevuto come RSU una mail dove dicevano che l'azienda doveva, per motivi legali, portare via degli stampi che cubava noi circa il 25% della saturazione.
Ecco, perché spieghiamo qua che cosa vengono, che cosa viene prodotto.
Noi stampiamo e cromiamo materie plastiche relative all'automotive. appunto portandoci via il 25%, insomma, è abbastanza una grossa percentuale.
Sostanzialmente hanno iniziato a portare via macchinari di nascosto.
Sì, di nascosto. Inizialmente ci hanno detto appunto che l'avevano fatto per motivi legali, onde evitare di incorrere col cliente, mentre poi nei giorni successivi l'azienda è stata palese nel dire: l'abbiamo fatto di nascosto apposta perché non volevamo che voi ci fermaste la spedizione o, come stiamo facendo ora, aprissimo lo sciopero.
E quindi nel momento in cui vi siete accorti poi di quello che stava succedendo, nello spazio di qualche giorno avete poi organizzato questo presidio 24 ore su 24, sta andando avanti in questo modo?
Esatto, abbiamo giovedì alle 9:30, siamo entrati in azienda e abbiamo dichiarato sciopero immediatamente, siamo usciti fuori, abbiamo organizzato gruppi da 4 ore, quindi le 92 famiglie praticamente lasciate per strada, ok? Abbiamo deciso di fare il presidio continuo, abbiamo fermato le spedizioni e fermato completamente la produzione.
Eh sì, insieme a Marzia c'è anche Cristina Ferrari, un'altra delegata sindacale della Team CISL, e in sostanza quindi Cristina, adesso voi siete qua ormai da qualche giorno, state facendo questi turni di 4 ore, ci sono però anche i vostri colleghi che sono negli uffici, in particolare sono entrati, insomma la situazione è un po' complicata, no, per voi lavoratori e lavoratrici?
Beh sì, purtroppo non tutti l'hanno pensata nello stesso modo e purtroppo alcuni dipendenti sono entrati a lavorare. Abbiamo detto in modo chiaro e palese a loro che noi rispettiamo le loro scelte ma non la condividiamo, proprio perché comunque abbiamo scelto di fare questo sciopero appunto per tutelare, per far sì che l'azienda sappia di quanto si è comportata nei nostri confronti, che non lo riteniamo giusto, e nel fare questo vengono tutelate anche queste famiglie, queste persone che hanno scelto di entrare a lavorare. Ecco.
Chi è la proprietà di questa azienda? Ci racconti qualche cosa di questa multinazionale, cioè in diversi paesi in Europa e nel mondo?
Beh, hanno diversi stabilimenti, dislocati in diverse parti del mondo, però noi purtroppo parliamo sempre con la responsabile dell'azienda e non abbiamo mai avuto modo che farvi parlare con i diretti titolari, parliamo solo con il responsabile del personale e del direttore generale, ma niente di più, cose che quando facciamo domande qualcosa più di preciso ti rimandano sempre, ti dicono e facciamo sapere, perché anche noi dobbiamo avere delle risposte certe.
Ma chiaramente adesso, alla luce di quello che è successo, immagino che abbiate magari anche capito il perché di tanti piccoli segnali che magari negli anni passati era più difficile cogliere e mettere nella prospettiva che invece vedete adesso a posteriori, però ci sono stati dei problemi negli ultimi mesi, negli ultimi anni a livello di produzione, cioè come stavano andando le cose qua prima che le cose precipitassero nelle ultime settimane?
Effettivamente era già da un lungo periodo di tempo dove vedevamo piccoli segnali che riletti oggi lasciano intendere quanto è stato fatto. Tra i tempi davi fiducia, chiedevi perché, ti rispondevano: stiamo smontando questo pezzo dall'impianto perché ci sono i costi, abbiamo ridotto il personale ma sicuramente andremo avanti, e invece poi alla fine scopriamo che ti portano via gli stampi perché, come si chiama, probabilmente chissà quale obiettivo avranno sotto, insomma, che cosa che stiamo aspettando anche noi, perché ci daranno una risposta certa il 6 luglio, cosa che ci è già stato detto. Opzione 1, chiusura, opzione 2, servono altri soldi, parecchi soldi per andare avanti.
Ci dicevi fuori onda ad esempio che i costi dell'energia,
sì,
avete proprio visto che negli ultimi mesi, per tutte le ragioni insomma che andiamo dicendo, sono lievitati in modo sensibile, anche se poi parliamo comunque di una realtà che è in diversi paesi, quindi insomma sempre discorsi un po' delicati, no?
Già l'anno scorso settembre c'è stato un contraccolpo perché comunque ci sono stati gli aumenti delle materie prime con l'inizio dell'anno, purtroppo con questa guerra, l'aumento del gas, metano, acqua, luce, così sicuramente hanno portato l'azienda ad avere ulteriori costi già a quello che c'era, insomma questo sì, questo diciamo che per l'azienda è stato anche per loro un contraccolpo, però adesso siamo qui a picchettare 92 famiglie che stanno chiedendo chiarezza. chiarimenti all'agenda sul loro futuro. Stiamo facendo questo anche a livello mediatico proprio perché qualcuno, insomma, si prende un po' in carico delle nostre anime.
Eh sì, dicevamo una novantina di famiglie, di dipendenti, qui tra l'altro c'è anche, insomma, un po' di via vai tra camion e tir, ci sono anche delle fabbriche qua vicino che stanno andando avanti, logicamente, e abbiamo anche tra gli ospiti di questo collegamento Samantha, che è una lavoratrice della Mayer Cromoplastica, a cui chiederei un po' di dirmi qualcosa su come sta vivendo lei e la sua famiglia questa situazione non facile. Ci diceva prima che, insomma, quando aveva iniziato a lavorare qua pensava di essere sostanzialmente a posto per il futuro, no?
Eh sì, quando ho iniziato qui era una fabbrica ben solida dove io speravo di passare un bel po' di tempo, invece ci siamo trovati in questa situazione. Non è facile per nessuno, un po' messi così ad aspettare risposte, quindi ci sentiamo un po' in balia di preoccupazioni, sicuramente per la nostra famiglia, il nostro futuro, siamo abbastanza tese.
Questi giorni come li state affrontando, cioè anche proprio a livello materiale, come vi siete organizzati con pranzo, cene, pernottamenti, perché appunto ci dicevate che qualcuno resta qua in qualsiasi momento della giornata, quindi se hai voglia raccontaci anche proprio un po' come state condividendo questo momento di difficoltà tra colleghi e colleghe.
In questo momento siamo molto uniti, ci sono persone che rimangono qui tutto il giorno, anche tutta la notte, riposano quelle due ore giusto per riprendersi dal nostro presidio qua, e ci organizziamo, ognuno porta qualcosa da mangiare, si vanno a prendere panini e così via, cioè la mattina portano, chi arriva porta il caffè con le brioche.
Sì, ecco, giusto per descrivere, c'è questo angolo proprio accanto all'ingresso dove c'è una piccola aiuola e qui avete ricavato, insomma, lo spazio per i due gazebo e per queste sedie da campeggio, tavolini, insomma, ci sono bottiglie d'acqua, tè, insomma.
Abbiamo trovato anche tanta umanità dai nostri ex colleghi che sono comunque...
Ecco, non so, anche che sono le istituzioni del posto.
Le istituzioni sono passati a darci la loro solidarietà e dicendoci che gli dispiace per la situazione che si è venuta a creare.
Luca, una lavoratrice prima citava il 6 di luglio, mi sembra di capire che ci sarà un incontro forse risolutivo, comunque piuttosto importante. Loro quindi andranno avanti con questo presidio permanente fino al 6 luglio, hanno intenzione di portarlo avanti.
Facciamo spiegare un attimo da Marzia, visto che proprio prima di prendere la linea c'era stata anche qualche comunicazione da parte dei delegati del sindacato che davano infatti aggiornamenti anche sugli incontri dei prossimi giorni.
Marzia, in un minuto, Luca.
In un minuto, in chiusura, dirci qualcosa su...
Allora, domani avremmo avuto un incontro con la provincia, ma è stato slittato al 4 luglio, quindi teoricamente lo sciopero al tranzo sarebbe dovuto essere sicuramente fino a domani e poi ci saremmo ritrovati noi colleghi per definire come arrivare al 6 luglio, anche se comunque la linea sarà sicuramente presidio totale.
Perché col 6 luglio è previsto invece questo incontro della proprietà per discutere anche del vostro stabilimento.
Il 6 luglio si incontra nei vertici Mayer, proprio il CDA, e ci faranno sapere appunto le sorti della Mayer. Il nostro obiettivo è tenere aperta l'azienda, perché comunque aprire ammortizzatori, per aprire ammortizzatori c'è tempo.
E grazie, allora vi auguriamo, insomma, buona fortuna. Grazie a Marzia Giannuzzi della FIOM CGIL, Cristina Ferrari della FIOM CISL, Samantha, operaia della Mayer Cromoplastica, e da Verdellino, dalla Bergamasca, vi restituisco la linea allora, Roberto e Lorenzo.
Grazie Luca. Magari anche qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice può passare a trovare questi lavoratori nella zona industriale di Verdellino. Grazie Luca.
Ciao.
E un saluto a queste lavoratrici e lavoratori in presidio. continueremo a seguire questa vicenda e gli sviluppi dei prossimi giorni, evidentemente. Noi per oggi ci fermiamo qui, Prisma torna domani, come sempre alle 9 su Radio Popolare, dunque un saluto da Lorenza Ghidini
e da Roberto Maggioni, ciao!